www.redijo.it e la storia continua. Tutti per uno. Un consiglio composto dai notabili della città e un esercito di economi, maestri, ingegneri, artigiani, operai. Così funzionava il cantiere di Milano. Dall'alba al tramonto. Per organizzare meglio le cose, il consiglio di fabbrica decise anche la realizzazione di due cantieri, uno dove si estraevano pietra e marmo e si sbozzavano i prefabbricati da poter montare, l'altro quello vero e proprio della cattedrale, ciascuno con la sua squadra autonoma composta da ingegnere capo, economo, ragioniere, sorveglianti. I blocchi di pietra, una volta staccati e lavorati, dovevano arrivare a Milano. La via più comoda ed economica era quella d'acqua. Dopo un breve tragitto per trasportarle a valle dalle montagne, le pietre venivano imbarcate. Il Ticino, poi il Lago Maggiore, ancora il Ticino, quindi il Naviglio Grande, e una volta in città il laghetto vicino a Sant'Eustorgio. Da qui, attraverso un canale interno, che giungeva nei pressi della chiesa di Santo Stefano, e il materiale arrivava in un altro laghetto. Trasportarle da lì a cantiere dell'uomo era poi uno scherzo, anche grazie all'ausilio di gru installate nel porticciolo di arrivo. Per un certo periodo, un affarista milanese, Pietro De Polli, probabilmente grazie a qualche aggancio politico, riuscì a detenere il monopolio del trasporto delle pietre sulle sue chiatte. Forti furono le proteste dei piccoli barcaioli di Pallanza, che fino ad allora avevano lavorato tranquilli spartendosi la torta. Poi una serie di provvidenziali naufragi e il mancato rispetto di alcuni tempi di consegna spinsero il consiglio a rivolgersi nuovamente ai barcaioli del lago, che nel frattempo si erano riuniti in un consorzio più potente. Il ritmo stagionale delle acque determinava anche quello del lavoro. D'inverno, con l'acqua più bassa e la nebbia in pianura, si lavorava soprattutto nelle cave, tagliando e squadrando. In primavera, dopo il digelo, con i fiumi e canali ben navigabili, ecco un grande traffico di pietra a rifornire il cantiere cittadino, che fino all'estate lavorava a pieno ritmo, sfruttando tutte le ore di luce. Dall'alba al tramonto, tagliare, scalpellare, scavare, murare, tutto il giorno, su e giù per ballatoie e impalcature, polvere, sole e ogni tanto una fune che si spezza, un piede messo male, una trave marcia che cede. Oltre alla fatica di giornate di lavoro, che spesso potevano durare anche 15 ore, c'era il pericolo costante di un infortunio che, in un lampo, poteva sbattere il malcapitato su una strada a fare per il resto della vita lo storpio mendicante. Il consiglio di fabbrica risarciva parzialmente le vittime degli incidenti, ma non dava certo una pensione. Così che con un cantiere enorme come quello di Milano, dove era facile trovare in tanti a discutere e protestare, poteva succedere che nascessero anche dei disordini. Proteste e scioperi. Nel 1393 è documentata una serie di scioperi a cui il consiglio reagisce con la classica tattica del bastone e della carota. Minaccia di espulsione definitiva dal cantiere qualche concessione e qualche anche concessione sui salari. Ad esempio, nel cantiere di Candoglia, località dove si trovavano cave di marmo pregiato e il lavoro era già duro, c'era anche la difficoltà di arrivare alle cave, per raggiungere le quali era necessario salire quasi come dei rocciatori. Il Consiglio recepisce il problema, ma si preoccupa soprattutto del fatto che la fatica accumulata influisce negativamente sul rendimento. Così si fanno costruire delle baracche in prossimità delle cave e si stipula un contratto con un paesano di Mergozzo perché rifornisca ogni giorno il cantiere con pane, vino, carne e polli. Ma nello stesso tempo si danno disposizioni perché in quel cantiere si preferisca assumere un cavapietre che non abbiano contatti con i paesi vicini. E sempre per ottenere un maggior rendimento si fanno mettere sia a Milano che a Candoglia degli orologi, prima delle clessidre, dal 1418 gli orologi meccanici, che permettono di calcolare il tempo perso, ad esempio per la pioggia. La campana segnava invece l'orario di entrata e quello di uscita, nonché le due soste per la colazione e la merenda. Quasi tutti i lavoratori dei cantieri erano salariati, venivano cioè pagati in base al lavoro giornaliero e non avevano alcuna sicurezza. La loro assunzione poteva essere fatta per mese, settimana, di settimana in settimana, ma anche e soprattutto giornalmente. Il reclutamento occasionale avveniva di regola per braccianti e manovali, addetti a scavare, trasportare, eccetera. Il loro numero, nei due cantieri, variava secondo le esigenze immediate e la stagione. In media una ventina in inverno, un centinaio in primavera e una cinquantina in estate. Ovviamente un po' migliore, ma non poi tanto, era la situazione degli operai specializzati. Maestri muratori, scalpellini, carpentieri e maestri di legname, marmisti, cavatori, fabbri e scultori, questi in genere lavoravano in piccole squadre. Il capomastro, uno o due operai, un paio di garzoni o apprendisti. Anche per i loro numeri c'era una forte variazione stagionale. Dal 50 in medio d'inverno si passava a 250 fra primavera e estate. Il pagamento poteva essere a salario giornaliero, a cottimo, oppure a forfait su un determinato lavoro affidato. Gli attrezzi personali da lavoro erano di proprietà degli operai che li dovevano quindi ricomprare in caso di rottura, accollandosi la relativa spesa. In compenso, con lungimiranza, visto il respiro pluridecennale dell'impresa, il Consiglio adottò spesso incentivi salariari ai maestri che tenevano dei giovani come apprendisti a imparare il mestiere. I maestri erano i veri ingegneri e costruttori del Duomo. Affrontavano quotidianamente i problemi e presentavano al Consiglio proposte e progetti. Simone da Orsenigo, per un lungo periodo ingegnere capo della fabbrica, aveva presentato disegni e idee, ma da capomastro muratore quale che era, aveva anche materialmente lavorato con la sua squadra nelle fosse della fondamenta. Da questo lavoro corale nascevano un orgoglio che faceva spesso trascurare i compensi, non certo elevati. Ci volevano in media almeno 250 giorni di lavoro all'anno per portare a casa uno stipendio sufficiente a vivere decentemente e di una profonda consapevolezza del valore del proprio lavoro. Non a caso, di fronte alle critiche di un gruppo di architetti francesi, i maestri ingegneri di Milano risponderanno: «Scientia sine ars nihil est. Il sapere teorico senza saper fare non vale un bel niente». www.redigio.it e la storia continua.